La terza parte e penultima, perché poi ci sono le appendici della Terra e del Rimorso, è il commentario storico che diciamo si muove su due registri di fondo. Uno di fatto che si esaurisce nel primo capitolo e gli altri che vanno avanti, che ne occupano di più, e cioè un discorso di comparazione con fonti etnologiche e in subordine folcloriche e con le fonti classiche. Dice De Martino che appunto il ruolo di questo passo ulteriore è quello di sottrarre il tarantismo all'isolamento irrelato rispetto ad altre istituzioni religiose, confinato in un momento dato etnograficamente del 59 in un luogo dato, cioè la Puglia, dove si dà. Ma facendo comparazione, dice, va evitato una mossa che riporterebbe nel terreno abborrito del naturalismo, cioè tentare di spiegare il tarantismo in termini di riduzione a un tipo o di riduzione ad antecedenti, a un tipo con la comparazione etnologica e ad antecedenti con il discorso sulle fonti classiche, ovviamente. Queste non sono spiegazioni, dice De Martino, noi non spieghiamo il tarantismo se facciamo questa operazione, di riduzione. Il pericolo della riduzione al tipo nasce dalla tentazione di considerare il tarantismo come un caso particolare di una vastissima classe di fenomeni esemplificabili attraverso elementi tratti dai più diversi complessi culturali viventi o scomparsi. Una classe cui si potrebbe dare il nome di forme di mistica inferiore, culti estatici, possessione rituale, cerimonie di tipo sciamanistico, e gli esempi che poi faceva appunto in campo etnologico in questo primo capitolo dell'ultima parte sono i culti di tipo Bori e Zar in Africa o Macumba, Candomblé, Santeria, eccetera, Vodù, eccetera, di tipo afro-americano. Quindi non ci interessa ridurlo a un caso specifico di questo, e il pericolo della riduzione agli antecedenti nasce invece dalla tentazione di considerare il tarantismo come relitto o sopravvivenza di corrispondenti elementi rintracciabili nel mondo classico, o più generalmente nelle civiltà religiose del mondo classico. Cosa particolarmente, diciamo, fondata anche per il fatto che la Puglia era un pezzo culturalmente, o perlomeno condivideva tratti importanti della Magna Grecia, e quindi, diciamo, una serie di elementi con i quali si possono istituire confronti, eccetera, potrebbero giustificare un'operazione di questo genere. L'obiettivo della comparazione, dice De Martino, non è la riduzione, ma esattamente il suo inverso, cioè la individuazione della originalità del tarantismo e quindi di fatto della sua irriducibilità, non riduzione, ma individuazione della sua originalità storica e quindi della sua irriducibilità. individuare la originalità storica del tarantismo come nuova plasmazione irriducibile ad altro, sorta, come vedremo, nel Medioevo e variamente partecipe nella sua qualità di formazione religiosa minore alla vita culturale dell'Italia meridionale e della civiltà occidentale. Alla fine di questa terza parte sarà esattamente questo che dirà De Martino. Questo è il senso storico del tarantismo e al termine di questo excursus dice il tarantismo si configura come un caso, diciamo, nella sua minorità importante per il dialogo che ha intrattenuto, certo come parte in un certo senso passiva sotto il piano della elaborazione intellettuale, ma evidentemente con una sua forza, se si è imposto all'attenzione di una serie di correnti e di elementi che vedremo. Nel continuo rapporto con questo particolare problema di individuazione storiografica, trovano il loro limite di impiego sia la comparazione con fenomeni simili per la ricerca di antecedenti classici o antichi, e viene garantita la necessaria sorveglianza affinché un comparatismo indiscriminato e un filologismo senza prospettiva non finiscano per risommergere nell'indistinto e nel generico del processo riduttivo il significato storico del fenomeno in esame. Il percorso di questa terza parte, come per la seconda, riprende una serie di elementi che avevamo già visto evidenziati in sede di discussione dei casi etnografici, ma qui la comparazione non è più con la letteratura sul tarantismo pugliese, ma è appunto o con i paralleli etnologici e folclorici. Quelli folclorici, per esempio, sono in forme più o meno simili riscontrate ma estinte nella penisola iberica e con l'argia sarda, anch'essa del tutto estinta, e che però Clara Gallini, allieva e successora di De Martino alla cattedra di storia delle religioni a Cagliari, riuscirà a in qualche modo anche a ristudiare in un libro che avrà anche due versioni successive. L'ultima si chiama La ballerina variopinta. Ci sono poi appunto una serie di capitoli che riprendono alcuni elementi visti in precedenza e confrontati con i loro antecedenti in sede di letteratura classica. Il primo è il simbolismo dell'oistros, cioè del pungiglione, ed è il simbolismo del morso. Poi il simbolismo della ioresis, cioè dell'altalena, e cioè del movimento oscillante. La catartica musicale, e quindi tutto il ruolo appunto della musica come medicina e come componente delle terapie, di determinate terapie. Le origini medievali del tarantismo, qui diciamo si entra più nello specifico del complesso storico che dà gli esiti riscontrabile ancora nel 59, e dice De Martino, in base ai documenti si può situare secondo lui tra i secoli IX e XIV il darsi di questo fenomeno storicamente individuato, il IX e il XIV secolo, che segnano il culmine dell'espansione nel Mediterraneo dell'Islam, e il XIV, diciamo, la rivincita dell'Occidente, la ripresa del protagonismo occidentale attraverso tutta l'epoca delle crociate. I primi documenti che menzionano qualcosa di riconoscibile e riconducibile alla simbologia della taranta che morde e avvelena sono relativi al 1064 e al 1096-99, cioè a normanni contro arabi in Sicilia, 1064 e 1096-99, prima crociata, grandi fenomeni di avvelenamento da morsi in quel di Siria. Mentre al 1362 la prima testimonianza di una terapia musicale e quindi il complesso mitico-simbolico nella sua articolazione di base, già documentata nel 1362. C'è poi una parte che riguarda il rapporto tra tarantismo, magia naturale e illuminismo, che in qualche modo riprende diciamo un po' un filo che aveva già sviluppato in Sud e Magia, di dialogo e influenze reciproche tra l'alto e il basso, e il tarantismo come oggetto del contendere, di quella della lotta, diciamo, della nascita della razionalità moderna contro il suo nemico più vicino nel tempo, cioè la magia naturale, il pensiero magico che contendeva alla scienza e alla razionalità la scena dell'intellettualità europea, e qui il discorso è condotto in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. E dunque Kircher, Athanasius Kircher, il gesuita, che appunto tra le mille cose di cui si è occupato in vita c'è stato anche il tarantismo, e che di fatto riprendeva le tematiche della magia naturale, e lo svilupparsi della letteratura medica, soprattutto appunto a Napoli e nel Meridione, che polemizzava direttamente contro questa impostazione. De Martino, così come nei discorsi che ha fatto in Sud e Magia, a cui avevamo accennato tempo fa, ha il merito appunto di avviare una costituzione della razionalità moderna nella lotta contro il pensiero magico. Le ultime due parti di questo capitolo sono verso una prospettiva storicistica e l'epilogo. L'epilogo, che un po' chiude il discorso e risponde ai temi posti nella prefazione e nell'introduzione, è verso una prospettiva storicistica che ripropone un tema che anche questo avevamo visto già presente, soprattutto nel capitolo in cui parlava dell'autonomia simbolica del tarantismo, e che, come abbiamo detto, uno degli snodi, diciamo, fondamentali dell'argomentazione di De Martino. Verso una prospettiva storicistica, perché al termine di questo excursus, diciamo, nella letteratura classica e seicentesca, dice appunto la questione va posta non nei termini come li abbiamo visti svilupparsi in questa progressione, ma dobbiamo porli nei termini di una preminenza della valutazione storico-culturale. Parla di neostoricismo, di neoumanesimo, aperti alla collaborazione interdisciplinari utili allo studio del tarantismo come fenomeno, come istituzione culturalmente condizionata, e dice che questa comprensione storiografica deve mirare a ricostruire coerenze culturalmente condizionate nei comportamenti apparentemente irrazionali. E questa è appunto un tema interessante che era alla base del discorso dell'autonomia simbolica del tarantismo, che aveva sviluppato nella prima parte, il compito della comprensione storiografica è di scoprire coerenze culturalmente condizionate nei comportamenti apparentemente irrazionali degli individui e dei gruppi. Ciò vale in particolare per i comportamenti apparentemente irrazionali che caratterizzano il tarantismo. E ricordate che avevamo fatto un nesso tra questo la nozione gramsciana di folklore come concezione del mondo e della vita delle classi subalterne e strumentali, laddove il folklore all'esame esterno appare come un coacervo di elementi assolutamente incoerenti, giustapposti ed eterogenei, ma visti dal punto di vista di chi è portatore di questa cultura, di questi elementi di cultura, viceversa, il tutto appare omogeneo e coerente. Quindi esiste una differenza di punti di vista, e De Martino a più riprese, come conclusione, diciamo, del discorso della prospettiva storiografica e storico-culturale che lui propone, e al momento dello snodo fondamentale di fondare l'autonomia del tarantismo come simbolo, fa questo discorso sulle coerenze, cioè obiettivo della ricostruzione storica è individuare queste coerenze culturalmente condizionate, cioè non esterne. Ricordate il discorso sulle zucche del missionario Grab, la realtà dei poteri magici, esistono due Grab, eccetera, eccetera. Era un tema anche questo ricorrente in De Martino, ne abbiamo parlato a proposito del mondo magico, del riconoscere una coerenza interna nella cultura che si sta studiando, anche, dice, ad onta dell'apparente irrazionalità dei comportamenti all'occhio dell'osservatore esterno. E questo discorso, e anche questo è una cosa che ricorre in De Martino, dice non è una questione che riguarda solo il passato o solo le classi subalterne. Così come aveva preso le mosse in naturalismo, storicismo e etnologia dalla crisi della civiltà occidentale, che nel 53 dirà, quando Hitler sciamanizzava l'Europa, non lo scrive nel 41 ma nel 53 traduce in questi termini la sua espressione, siamo di fronte a una crisi della nostra civiltà, con cui apriva il lavoro del 41, naturalismo, storicismo e etnologia, che lo induceva a studiare il primitivo nel cuore dell'Europa. Qui dice De Martino, a proposito di tarantismo, noi abbiamo un risorgere oggi, nel 1948, un'opera importante del musicologo Marius Schneider rilegge il tarantismo esattamente in termini kircheriani. Dunque, la magia naturale, l'interpretazione di Kircher, una simbologia che abbraccia oltre la storia, natura, cultura, eccetera, torna. E di nuovo, a proposito del tarantismo, quindi dice questo tipo di impegno, questo tipo di critica storica non è cosa che vale solo per l'interpretazione delle culture subalterne, né tantomeno solo per il passato, ma continua a servirci assolutamente anche per l'oggi. Nell'epilogo, da un lato ripercorre le articolazioni della ricerca e, diciamo, spiega un po' tutta la costruzione della sua opera, del suo libro, ma fa anche altro, e per prima cosa, per esempio, riprende il tema dell'introduzione, per cui la moderna etnografia comporta la messa in causa dell'etnografo che fa etnografia. Ricordate, questo era stato un tema che aveva sviluppato dialogando con il suo nemico amico Lévi-Strauss. E qui riprende il discorso e fa un esplicito riferimento a quell'inizio in una nota apposta al primo capoverso, e dice: ai passi di tristi tropici riportati all'introduzione voglio qui aggiungere altre annotazioni riferite ad altre opere. Parla di Balandier e di altri autori. La conclusione è che il metodo fondamentale di controllo, e tutte centrate su appunto quanto la tematizzazione dell'interazione fra etnografo e società osservata, quello che all'inizio di questo epilogo dice: il viaggio nella terra del rimorso era terminato, un viaggio che volle essere non già contemplazione di un paesaggio mistico, ma comprensione storica di un paesaggio umano, e che sperimentò come problema entrambi i termini del rapporto, i visitati e i visitatori, la terra percorsa e i suoi non occasionali pellegrini. In questa nota appunto riprende altri autori oltre a Lévi-Strauss, che aveva col quale aveva dialogato su questo tema nell'introduzione, e alla fine dice: occorre tuttavia osservare che il metodo fondamentale di controllo e di oggettivazione di quel privato sentire che minaccia sempre di farsi valere come privato resta la prospettiva storico-culturale, col suo principio umanistico da provare e riprovare continuamente, della origine e della destinazione integralmente umane di tutti i beni culturali. Senza questa egemonia della scienza storica e della scelta storicistica, tutte le scienze umane dell'Occidente entrano in crisi, esponendosi al triplice dissolvente assalto dell'irrazionalismo, del relativismo e del neutralismo. Irrazionalismo, relativismo e neutralismo ricorrono tutti e tre in alcuni di quei passaggi che avevamo letto quando abbiamo parlato della fine del mondo, in quelle espressioni che suonano anche un po' scandalose oggi, quando dice, qui dice neutralismo, principio dissolvente, qui è la nostra fortezza, questa è la posizione dalla quale dobbiamo combattere, intendeva il cuore della cultura occidentale nella fine del mondo. De Martino non è per la neutralità, non è per il relativismo e non è per l'irrazionalismo, e questi sono appunto temi che un po' percorrono tutta la sua opera e che vengono sviluppati ampiamente nei modi, diciamo, incompiuti della fine del mondo, perché è un'opera incompiuta, ma nel modo più compiuto che ci ha lasciato. Però vengono lanciati in giro anche nelle sue opere, e qui troviamo le note. In una nota, nella penultima nota di tutto il libro, fa questa osservazione molto densa da un punto di vista storico e teorico, e la conclusione, proprio le ultime pagine del libro, cerca di trarre appunto di tirare le fila del suo discorso storico, dicendo che il significato storico-culturale del tarantismo è nei suoi legami come origine, come modalità e come declino con la storia della civiltà occidentale. Quindi il tarantismo nel suo piccolo, ma come elemento resistente che ha attraversato e si è imposto all'attenzione di tutta una serie di sguardi prodotti dall'interno della civiltà occidentale, italiana in particolare, ma non solo, ha fatto da oggetto di resistenza, ne è stato in qualche modo plasmato, ma con una sua, diciamo, identità perdurante, che appunto lo ha imposto all'attenzione e le fa oggetto di studio non irrilevante. Dice appunto a conclusione De Martino: in questa prospettiva il significato culturale del tarantismo risulta non tanto dal suo rapporto con i paralleli etnografici e con gli antecedenti classici, dunque non riduzione A come abbiamo detto prima, quanto dal fatto che la sua origine, le sue modalità e anche il suo declino, cioè ciò a cui si assiste concretamente ai tempi in cui De Martino scrive, cioè la sua intera orbita storica, appaiono legati a momenti decisivi o importanti della stessa storia interna della civiltà occidentale. Elenca la polemica cristiana con i culti orgiastici dell'antichità, e qui era l'estremo paradosso da cui prendeva le mosse guardando le foto di André Martin. San Paolo, che era il normalizzatore nella polemica contro i culti orgiastici dell'antichità, che è il santo Paolo delle Tarante, il simbolismo medievale, la letteratura De Venenis, che si sviluppa nel Cinquecento, la magia naturale, la nascita della nuova scienza, che si sviluppa in polemica con la magia naturale, l'illuminismo napoletano, il positivismo, acquistarono di volta in volta una diversa coscienza culturale del fenomeno. Cioè ciascuna di queste prospettive si è occupata e ha fatto i conti con il tarantismo, condizionandone la forma e il destino. Questo vario impegno, che quasi non ha riscontro per altre credenze popolari e che è testimoniato dalla relativa ricchezza della letteratura diacronica sull'argomento, non è senza ragione. Il tarantismo, per la stessa qualità del suo simbolo mitico rituale, si innestò in due grandi polemiche dell'Occidente: quella del cristianesimo contro i culti orgiastici e quelli della nuova scienza contro la magia naturale e la magia cerimoniale. Proprio per questo suo duplice innesto, esso si è iscritto continuamente nella memoria culturale e non ha dovuto attendere la moderna letteratura folcloristica per essere scoperto. È un'osservazione non banale, cioè le minuzie di cui i folcloristi si occupano sono delle loro grandi scoperte. Il tarantismo sta lì senza bisogno dell'intervento scopritore minerario dei folcloristi. Se ne occupano tutti quelli che ha elencato prima. Esso si è iscritto continuamente nella memoria culturale e non ha dovuto attendere la moderna letteratura folcloristica per essere scoperto, anzi ha avuto molto modesta fortuna in questa letteratura. Ancora oggi, nel quadro di un neoumanesimo e di un neostoricismo impegnati a respingere l'assalto di un risorgente irrazionalismo, il tarantismo può avanzare i suoi titoli modesti ma non trascurabili per aspirare a diventare un banco di prova, eccetera, per le insidiate potenze della nostra modernità. Alla fine riprende ancora l'immagine dell'introduzione sul fatto che se la Puglia è la terra del rimorso storicamente data per via del tarantismo che vi si è sviluppato, però per terra del rimorso, in questo senso più vasto di dover fare continuamente i conti con le insidiate potenze della nostra modernità, è la terra intera che si configura come terra del rimorso, fino addirittura alle sue espansioni nello spazio. Siamo nel 59 quando fa la ricerca, ma il libro esce nel 61 e Gagarin era andato nello spazio nel 60. Quindi, diciamo, il primo uomo nello spazio, pure tornato indietro, era evento freschissimo. E dice: attenzione, perché noi ci portiamo dietro il nostro essere ovunque, anche nello spazio, quindi dappertutto dobbiamo fare i conti con le insidiate potenze della nostra modernità. Però dice: ma questa terra è bella perché la vita è bella. Se abbiamo coscienza storica del nostro passato e coscienza di una prospettiva per il nostro avvenire, quindi il progetto dell'ethos come obiettivo. Sono riuscito a concludere quello che volevo un po' correndo, perfino con un po' di anticipo. Ci sono domande adesso su questa velocissima cavalcata che abbiamo fatto? No, allora...